Giovedì 23 gennaio, benvenuti ad una nuova edizione di GR Valdichiana sulla Rincontri Blu Cortona. Ai microfoni Stefano Bettini vi auguro una buona giornata. Da Castiglione Fiorentino e da Cortona arrivano le notizie di oggi. Una cena speciale per gli amici di Campi di Norcia. È l'iniziativa in calendario per dopodomani, sabato 25 gennaio alle 20, presso la Polisportiva di Montecchio Vesponi. La smaialata dell'amicizia, per rivivere insieme una grande tradizione contadina. Una serata spensierata con una cena fin di bene, spiega il presidente della Proloco Paolo Faraldi. Un'occasione conviviale di solidarietà, il cui ricavato sarà devoluto al progetto Back to Campi, un progetto di rinascita sociale messo in piedi all'indomani degli eventi sismici del 2016 della comunità della Valnerina, che ha subito reagito alle avversità, creando opportunità di lavoro e sussistenza sul proprio territorio. Oltre alla cena con menù a base di prodotti tipici, la serata sarà allietata da una tombola del cuore, che sancisce, nonostante il passare del tempo, la vicinanza di Castiglione Fiorentino alla popolazione di Norcia. È nel DNA dei castiglionesi la voglia di stare insieme, di aiutare, di condividere, e questo è bellissimo. Passa il tempo, passano gli anni, ma l'amicizia tra Castiglione Fiorentino e Campi cresce sempre di più. Ogni anno si rafforza ulteriormente. Il vostro immenso cuore non ha confini. Ringrazio tutti per non averci mai dimenticato, conclude Roberto Sbriccoli, presidente della Proloco di Campi di Norcia. In continuità con il percorso avviato negli ultimi anni, l'amministrazione comunale di Cortona, in collaborazione con SEI Toscana, prosegue nel progetto di miglioramento del servizio di raccolta dei rifiuti. Insieme all'incremento delle quantità di raccolta differenziata, l'obiettivo è di aumentare soprattutto la qualità dei materiali raccolti da avviare al riciclo. Per migliorare e razionalizzare ulteriormente il servizio, si procederà all'ampliamento della raccolta porta a porta anche nelle zone di Creti, Fraticciola e Ronzano. Il servizio inizierà a partire dal lunedì 3 marzo, con la consegna a domicilio da parte del personale incaricato da SEI Toscana dei kit per la raccolta dei rifiuti porta a porta, sacchi, mastelli e materiale informativo. La differenziata non è solo un'opportunità, ma una tappa obbligata, poiché tutti i comuni sono obbligati ad adottare sistemi integrati di gestione dei rifiuti conformi alla normativa nazionale di settore e in linea e nel rispetto del piano regionale, dichiara il vice sindaco e assessore all'ambiente Paolo Rossi. L'obiettivo è quello di aumentare la raccolta differenziata e agevolare il riciclo delle materie, evitando che finiscano in discarica o in impianti di incenerimento. Il passo finale sarà quello di estendere il porta a porta nella Valdesse. Per illustrare il nuovo servizio, l'amministrazione comunale, insieme a SEI Toscana, ha previsto due incontri pubblici con i cittadini, che si svolgeranno mercoledì 29 gennaio alle 18 al Circolo Fraticciola e alle 21 al Circolo Creti. Per maggiori informazioni è a disposizione anche il numero verde di SEI Toscana 800 127 484 e il sito internet www.seitoscana.it. Un'azione che mira a contrastare il sempre più preoccupante fenomeno dei bocconi avvelenati. Martedì mattina i militari della stazione dei carabinieri di Mercatale, congiuntamente ai carabinieri forestali di Cortona ed una unità cinofila dell'arma di Chiusi della Verna, hanno condotto un'operazione di bonifica lungo gli argini del fiume Niccone, nella frazione di Mercatale. L'intervento di natura preventiva è stato organizzato proprio per contrastare la presenza di bocconi avvelenati, che negli ultime settimane ha causato la morte di diversi animali selvatici e di alcuni cani da tartufo. L'attività delle forze dell'ordine intende tutelare la fauna locale e garantire la sicurezza degli animali domestici, intensificando i controlli in un'area particolarmente sensibile a questo tipo di reati ambientali. E anche per oggi è tutto. Adesso passo la linea ai miei colleghi. Noi ci risentiamo domani, venerdì 24 gennaio, per l'ultima edizione settimanale di GR Valdichiana. Buona giornata a tutti voi!
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Bentrovati all'ascolto della pagina sportiva del giovedì, pagina che si apre con la pesantissima squalifica dei mister Baldini e del suo assistente dopo l'incontro di domenica scorsa e le proteste comminate in Pianese e Pescara. Non solo è costata carissima quindi la sconfitta per quello che riguarda la classifica, ma anche sul piano della disciplina. Infatti il giudice sportivo di Lega, dottor Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e da rappresentante dell'AIA Marco Ravaglioli, hanno combinato ben 3 giornate di squalifica a mister Silvio Baldini e 2 turni al suo vice Mauro Nardini, che ha anche ricevuto un'ammenda di 500 euro. Entrambi sono stati espulsi nel primo tempo della sfida, ricorderete, con la Pianese, il vice a caldo dopo il contestatissimo primo gol toscano di Mignani e il capo allenatore dopo 5 minuti dal fatto incriminato. Dunque Baldini non potrà guidare la squadra dalla panchina contro il Perugia, l'Entella e il Carpi. Il Pescara quindi sarà guidato dai collaboratori Mattia Baldini, che non è altro che il figlio di mister Silvio, e da Diego Labricciosa. La notizia è legata al fatto che il Pescara proprio domenica prossima sarà ospite alle 15 al Curi di Perugia tra Perugia e Pescara. Adesso il trasferimento di Gucci al Livorno è ufficiale, quindi Gucci lascia l'Arezzo e il trasferimento al Livorno del centravanti, che in Amaranto ha totalizzato 86 presenze e 22 gol, dice: lascio la maglia su un gradino più alto rispetto a quella dove l'ho trovata, e la mia soddisfazione più grande, il 16 aprile 2023, un giorno indelebile, è un addio senza rancori ed è giusto che mi prenda le mie responsabilità. In alcune circostanze in questi mesi potevo fare meglio, l'unico cruccio è non aver salutato il pubblico, i tifosi mi hanno dato tanto e non lo dimenticherò. Adesso torniamo invece ad una notizia dei dilettanti, perché l'Unione Sportiva Castiglionese ancora ci fa sapere di aver interrotto quella che era la collaborazione con il direttore sportivo Nario Cardini. E poi ancora una risoluzione del contratto con 2 giocatori. La società comunica quindi di aver risolto il contratto con Gaspar Ribeiro Monteiro e con Victor Gabriel Alves da Silva, che non saranno quindi a disposizione di mister Zacchei per la rimanente parte di stagione. Ad entrambi la Castiglionese augura buona fortuna in ambito sportivo e non. Torniamo a parlare di calcio giocato, perché Grosseto-Livorno sarà la partita clou della 21esima giornata del girone complessivo di Serie D, girone E, se non vado errata, la quarta di ritorno. Bene, allora, domenica scorsa il Livorno si è sbarazzato della Fezzanese per 5-3 e voglio farvi sentire il commento post partita di Andrea Gatti, allenatore della Fezzanese, appunto a cura del servizio ufficio stampa proprio della squadra.
Con Livorno, al di là del 2-0 poi 2-1 finale, c'è stata anche l'opportunità di andare addirittura sul 3, poi preso il gol nel momento peggiore il primo, nel momento forse ancora peggiore il secondo.
Ma purtroppo questa è una situazione che si ripete per noi, probabilmente ci dobbiamo lavorare più in maniera più convinta. Anche domenica eravamo in vantaggio, abbiamo preso un gol a fine primo tempo e un gol inizio secondo tempo. Oggi abbiamo preparato bene la partita, si era incanalata bene e quindi il Livorno comunque è impegnativo, abbiamo trovato una squadra molto forte e io devo fare un applauso ai miei ragazzi perché comunque hanno dato l'anima e i valori sono stati diversi. Ecco.
Molto breve l'intervista, ma parole significative di mister Gatti, di una squadra, quella del Livorno, troppo forte per tutti e che è in grado, anche se sotto di 2 gol, di ribaltare il risultato e quindi di far sua l'intera posta. E adesso occupiamoci della vittoria dell'Aquila Montevarchi, quella vittoria importantissima in trasferta contro il Ghibiburgo, anche se di stretta misura.
Al Bellandi arriva il Montevarchi, che dal Valdarno è seguito da un discreto numero di tifosi, nonostante un campionato finora anonimo. Non altrettanto si può dire del Ghibiburgo, quarto in classifica in compagnia di alcune grandi o presunti tali del girone E. Bellazzini deve fare a meno del capitano Nottoli e del giovane Von Bergori, appetito sul mercato da diverse squadre. Di 8 occasioni dunque in avanti per Bifini. La partita molto tattica stenta a decollare, con le due squadre che giostrano a ridosso delle 2-3 quarti. Sterile possesso palla del padrone di casa. Improvvisamente il risultato si sblocca. Angolo dalla sinistra per il Montevarchi. Si accende una mischia in area di rigore, risolta dal numero 10 Bontempi, che da 2 passi uccella Gambassi. Ancora una volta gara in salita per il Ghibiburgo, almeno tra le mura amiche. L'Aquila prova a spiccare il volo. Reazione impalpabile della squadra di Bellazzini, pericolosa solo nel finale. Vari dalla sinistra per Bifini, che caccia con prontezza, ma la sua conclusione dà solo l'illusione del gol e si spegne sull'esterno della rete. Si va a riposo con gli ospiti in vantaggio, un Ghibiburgo da rivedere. Nella ripresa la squadra di casa accentua la pressione con gli ospiti rintanati dietro. Difficile trovare spazi. Al quarto d'ora punizione dal limite di Martinelli, respinta da Gambassi, ma un attaccante ospite era finito in fuorigioco. Poco dopo tiraccio dal limite di Campani, uno che pure è la castagna, ma la conferma che non è giornata. Poi attacchi sterili fino alla fine, anche alcuni cambi che non producono però gli effetti sperati, anzi a ridosso del 90esimo i biancorossi restano in 10 uomini per l'espulsione del difensore centrale Lopez Petruzzi, rosso diretto per lui. Prova tutto sommato deludente del Viliborgo e vittoria meritata del Montevarchi, che con un solo tiro in porta torna in Valdarno con 3 punti preziosi. Domenica prossima Ghivi atteso dalla trasferta al Franchi di Siena.
Con uno dei tanti ex della partita di oggi, Vecchi, che partita è stata e quali emozioni hai provato a tornare qui in campo per te importante?
No, vabbè, l'emozione c'era, comunque l'anno scorso abbiamo fatto una gran bella stagione qui, sono rimasto in buoni rapporti con la maggior parte della dirigenza, dello staff, quindi è sempre un piacere tornare a giocare qui. Per quanto riguarda la partita, sapevamo che era una partita difficile, a loro piace giocare, piace tanto giocare e noi l'abbiamo preparata bene, stare lì, aspettarli, pronti al primo errore che commettevano per ripartire in contropiede e fargli male.
Che partita, che soddisfazione anche chiudere con 0 gol subiti, è una cosa anche importante visto che non accade così tanto spesso in questa stagione.
Sì, sì, su quello ne abbiamo parlato in settimana, che volevamo provare a limare quei dettagli per migliorare dietro, visto che abbiamo subito, comunque era tanto, non subiamo 0 gol, non so quant'era sinceramente, però fa sempre piacere, soprattutto per noi difensori, noi portieri, rimanere inviolati una partita, o magari chissà, da qua in avanti molte volte.
Ecco, prossima partita con l'Orvietana sarà probabilmente un'altra battaglia.
Sì, perché con uno scontro diretto, non so che hanno fatto, però più o meno siamo lì, sarà totalmente un'altra partita rispetto a quella di oggi, però noi ce la metteremo tutto come sempre, con grinta, quando abbiamo la palla giochiamo, se no cattivi come oggi, e proveremo a vincere anche quella.
Bene, complimenti e buon rientro.
Grazie mille a voi.
Con intanto il presidente Ghivi, a breve avremo anche il mister Atossi Rigucci, presidente della vittoria sul campo che porta bene, dobbiamo dire, di platino, ottenuta con merito, dobbiamo anche dire anche questo.
Ma io la fortuna non lascerei da parte, guarderei i meriti della squadra, che ha fatto un gran primo tempo, ha saputo soffrire nella ripresa e ha difeso con successo il risultato. Quindi onore al merito ai nostri ragazzi, all'allenatore che ha preparato una partita veramente bene contro una squadra di prima fascia, perché non dimentichiamo che era quarta in classifica, mi sembra.
Ecco, le riflessioni che ci saranno per domenica prossima, abbiamo sentito Sesti se squalifica forse per ammunizioni, come lo rimpiazziamo?
Ah, non sono l'allenatore, adesso verrà e ve lo dirà lui. Noi abbiamo 22-23 ragazzi in rosa, sicuramente saprà ottimizzare al meglio ciò che avrà di disposizione. Contiamo molto sul suo modo di interpretare le partite e oggi è la realizzazione del suo pensiero, direi, soprattutto questa vittoria è la fotografia del suo pensiero di calcio, cospetto di un altro tipo di pensiero.
Ecco, dobbiamo chiudere con una parola, penso, sui tifosi. Se ci fosse ancora altro da aggiungere, abbiamo visto sempre molto presenti oggi, trasferta non facile, un pullman più numeroso in macchina.
No, veramente, veramente grazie ragazzi, io le volte con qualcuno di loro ho modo di parlare e li ringrazio pubblicamente, ma anche via etere. Sono contento di questo, sono contento che possano seguire e sono contento che siano contenti dei nostri ragazzi.
Sario tosto e difficile, ma la squadra si è difesa con ordine e ha sfruttato le occasioni che poi sono venute a creare. La più pericolosa è anche quella che ha avuto il Montevarchi e l'ha chiusa lì.
Sì, il primo tempo avevamo avuto altre un paio all'inizio subito, poi un altro contropiede non sfruttato, però insomma abbiamo giocato contro una squadra forte, possesso palla, insomma è una squadra che se hanno 3 punti lì, che un motivo ci sarebbe. Però noi siamo venuti cattivi, vogliosi e più che altro con la voglia di portare 2 punti. Quindi poi va bene, perché poi la squadra si è difesa bene, non ha subito gol, insomma credo che questa cosa ci possa dare anche forza per fare partite anche diverse da quelle che facevamo.
Ecco, l'ingresso di Damiano poi al posto di Priore, come lo vedi il suo inserimento in rosa, il nuovo attaccante appunto arrivato in settimana?
Un giocatore che ci ha anche passato, 96, quindi insomma non è un ragazzino, e ci darà col tempo quelle cose che magari ci mancavano e ci aiuta a completare anche la rosa. Oggi è entrato, ha fatto bene, nonostante sia allenato con noi a mezzo per 3 giorni, quindi insomma andiamo avanti, la strada è in salita, però l'affrontiamo con orgoglio e con voglia.
Domani analizzeremo qualche incontro, o meglio un po' di incontri che si giocheranno nel prossimo fine settimana. Giorgio Fanelli, GR Valditiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valditiana, a cura di Alessio Argentelli. Previsioni meteo del 23 gennaio 2025.
Cielo nuvoloso o molto nuvoloso per gran parte della giornata, ma senza precipitazioni rilevanti se non qualche sporadico fenomeno sui rilievi appenninici settentrionali. Ventilazione tra il debole ed il moderato da sud, con temperature in sensibile aumento su valori ben sopra le medie stagionali. Affidabilità media.
La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
Oggi parleremo della malattia di Parkinson. Come sempre, prima diamo una definizione della malattia di Parkinson. Il Parkinson è una malattia neurodegenerativa ad evoluzione lenta ma progressiva che coinvolge principalmente alcune funzioni quali il controllo dei movimenti e dell'equilibrio. La malattia è presente in tutto il mondo ed in tutti i gruppi etnici. Si riscontra in entrambi i sessi con una lieve prevalenza forse per il sesso maschile, in genere esordisce fra i 58 e i 60 anni, è rara, estremamente rara direi, prima dei 20 anni. Da cosa è data la malattia di Parkinson? La malattia di Parkinson è dovuta al fatto che c'è una netta diminuzione nel cervello della produzione di dopamina. I livelli ridotti di dopamina sono dovuti alla degenerazione, cioè alla morte dei neuroni che producono questa sostanza in una zona del cervello chiamata sostanza nera. La dopamina è un neurotrasmettitore che svolge importanti funzioni a livello cerebrale. Tra queste controlla il movimento e l'equilibrio motorio e contribuisce alla sensazione di piacere, di appagamento e di benessere. La malattia di Parkinson è una malattia piuttosto subdola perché essa compare in maniera piuttosto impercettibile e poi progredisce gradualmente. I primi sintomi sono di solito tremore e problemi di movimento e una riduzione del senso dell'olfatto. Per quello che riguarda i tremori, questi sono grossolani e ritmici, solitamente si manifestano in una mano quando questa è a riposo, spesso coinvolgono il polso e le dita, che si muovono come se stessero facendo rotolare dei piccoli oggetti, come il movimento di contar monete, diminuiscono quando ci si muove volontariamente, scompaiono totalmente durante il sonno, possono peggiorare in caso di stress emotivo e possono infine avanzare all'altra mano, alle braccia e alle gambe. Chi ha la malattia di Parkinson ha anche i seguenti sintomi, cioè una rigidità. I muscoli diventano rigidi, rendendo difficile il movimento. I movimenti diventano lenti, meno ampi, sono difficili da iniziare e inoltre la postura diventa curva ed è difficile mantenere l'equilibrio. Quindi queste persone tendono a cadere in avanti o indietro. Diventa difficile camminare, in particolare fare il primo passo, e una volta iniziato a camminare l'andatura è strascicata con brevi passi. Dal momento che le persone hanno difficoltà a controllare i piccoli muscoli delle mani, le attività quotidiane come abbottonarsi una camicia, allacciarsi le scarpe, diventano sempre più difficili. Hanno anche queste persone una grafia tremolante e piccola. Il viso diventa meno espressivo. Si dice che i malati di Parkinson hanno una faccia amimica, poiché i muscoli facciali che controllano l'espressione non si muovono come dovrebbero. E per lo stesso motivo anche i muscoli dell'esofago si muovono più lentamente, e quindi questi pazienti hanno dei problemi di deglutizione che possono portare ad una inalazione di parti di cibo o di bevande o di secrezione di inalazione delle secrezioni delle prime vie aeree, che poi queste giunte a livello polmonare possono provocare una polmonite ab ingestis. Facilmente questi soggetti sono colpiti anche da insonnia e anche dalla depressione. Per quello che riguarda il trattamento, diciamo innanzitutto che noi non abbiamo una terapia per fare guarire i soggetti dal Parkinson. Noi con i nostri farmaci possiamo controllare i sintomi comportando un miglioramento delle condizioni generali e quindi della qualità della vita. Lo scopo quindi della terapia farmacologica del morbo di Parkinson è quello di sostituire il deficit di dopamina mimando la stimolazione fisiologica. Il farmaco maggiormente usato è la levodopa. La levodopa è un precursore fisiologico della dopamina, cioè la levodopa viene assorbita dalle cellule nervose e viene trasformata in dopamina. La levodopa induce un netto miglioramento dei sintomi e a tal proposito si parla anche della cosiddetta luna di miele terapeutica, che dura in genere fra i 2 e i 5 anni. Successivamente però si manifesta una fase in cui si ha una diminuzione dell'efficacia della levodopa e di conseguenza si assiste ad un aggravamento dei sintomi della malattia. Questo farmaco ha degli effetti collaterali che limitano in parte il suo potenziale terapeutico, e per questo motivo non viene prescritta sempre ai primi segnali del Parkinson. La levodopa è spesso associata nel farmaco al cosiddetto inibitore della DEPA decarbossilasi periferica, la cosiddetta carbidopa, perché la levodopa deve essere trasformata in dopamina a livello del sistema nervoso centrale. La carbidopa protegge la levodopa perché non venga attivata in dopamina nella circolazione generale, ma che venga attivata solamente quando questa è arrivata al cervello. Altri farmaci, abbiamo dei farmaci cosiddetti dopaminoagonisti che mimano l'azione della dopamina endogena, legandosi cioè ai suoi recettori e attivandoli. Abbiamo anche altri farmaci che aumentano la persistenza della levodopa nel cervello, e poi abbiamo in casi selezionati la terapia chirurgica, diciamo che nella maggior parte dei casi la malattia di Parkinson viene trattata con la terapia farmacologica, ma qualora questa non produca alcun effetto, abbiamo la stimolazione cerebrale profonda, che prevede l'impianto di un pacemaker, ossia di un generatore di impulsi elettrici del tutto simile al pacemaker cardiaco, allo scopo di stimolare la zona cerebrale danneggiata dalla terapia. Pur non consentendo la guarigione del Parkinson, la stimolazione cerebrale profonda migliora notevolmente i sintomi, soprattutto il tremore, e questo serve per migliorare quindi la qualità di vita del paziente. Un accenno poi lo voglio fare al cosiddetto parkinsonismo. Il parkinsonismo riguarda i sintomi della malattia di Parkinson, come il rallentamento dei movimenti e i tremori, che però non sono causati da un deficit di dopamina, ma sono causati da altri problemi. Per esempio, il parkinsonismo si vede soprattutto in chi fa dei farmaci che bloccano o interferiscono l'azione della dopamina. Ad esempio, gli antipsicotici usati per trattare la paranoia e la schizofrenia bloccano l'azione della dopamina. Anche per esempio nella malattia di Alzheimer abbiamo un parkinsonismo cerebrale, un parkinsonismo secondario, disturbi come per esempio tumori ed ictus cerebrali possono provocare il parkinsonismo e dei traumi cerebrali, in particolare le lesioni cerebrali che avvengono nel pugilato. La terapia del parkinsonismo è chiaramente di risolvere il problema che ha causato il parkinsonismo. Quindi, se il parkinsonismo è causato dall'uso di un farmaco, bisogna o cercare di ridurre il dosaggio di questi farmaci, oppure cercare proprio di rimuovere il farmaco stesso. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Burri.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.